Per 1-0 il risultato per l'Inter, decide Lukaku, per la Juventus decide fin qui il gol di Cristiano Ronaldo. I due grandi singoli, i due protagonisti da un punto di vista realizzativo e non solo delle due squadre. Ronaldo sarà quota 25 in stagione, alla faccia anche Nick, insomma, di chi indicava in
vendetelo,
Cristiano Ronaldo
vendetelo.
Le difficoltà della Juventus, no? Cioè, sì. Se un calciatore che fa 25 gol è lui stesso il simbolo delle difficoltà della Juve, forse va rivisto un po' anche, ecco, il concetto di problema. Lukaku conferma questa sua, definirlo momento, questo suo momento, questa sua fase di carriera straordinario sarebbe persino riduttivo. Comunque 21 gol in campionato, con la prospettiva anche di fare magari un europeo da protagonista con la sua nazionale, che è una delle grandi favorite della competizione.
Sì, sì, l'abbiamo detto più volte, forse è giunto il momento anche per il Belgio di cominciare a non entusiasmare e basta, ma anche a vincere.
No, perché è una generazione comunque nata nella prima metà degli anni 90. Lukaku, De Bruyne, Hazard, eccetera, eccetera. Quindi questo è il momento di massima maturità, questo è il momento in cui provare a portare a casa qualcosa. Ma è il momento, Nick, di salutare il nostro prossimo ospite.
E torniamo a parlare di Juventus Napoli con Andrea Agostinelli. Ciao mister, buonasera, ben trovato.
Ciao Nicolò, ciao, buonasera ciao. A tutti.
Allora mister, cominciamo dal gol del vantaggio della Juventus, perché sinceramente, insomma, lo dicevamo anche qua da studio, com'è possibile tutta questa libertà per Cristiano Ronaldo? Ancora una volta la fase difensiva del Napoli lascia a desiderare,
Sì, e poi cinque minuti prima c'era stato anche il gol, che non ho mai visto sbagliare un gol così da Cristiano Ronaldo, ma non solo da lui, è lo stesso in area di rigore, solo cioè in area di rigore marcano male, non sanno marcare, onestamente questo faccio nella globalità del calcio proprio, che oggi in area di rigore fanno un po' fatica e non marcano più come una volta, ma questo del Napoli è stato abbastanza clamoroso, insomma.
Ecco mister, a proposito di questo, a tuo avviso si è un po', come dire, rinunciato all'insegnamento della banale marcatura dei difensori in nome di cosa?
Beh, in nome della zona, non capendo che in area di rigore ovviamente bisogna stringere le marcature, bisogna sentire l'avversario. Io non dico che bisogna fare la marcatura uomo, ma quando si sta in area di rigore bisogna essere intelligenti, e chi ti capita dalle tue parti bisogna che ti avvicini, cioè c'è troppa libertà. Ecco perché ho sempre detto che nelle ere del calcio, 30 anni fa a oggi, chi ne hanno beneficiato sono stati gli attaccanti. Basta guardare che oggi 15 gol li fanno 20 giocatori, una volta 18 gol lo faceva Gigi Riva, è diverso. E hanno trovato facilità in questo calcio moderno molto più gli attaccanti che non negli altri ruoli.
Mister, tornando un po' un attimo alla Juventus, al di là di quello che sta accadendo oggi in campo, ora insomma siamo al 32esimo, la Juventus vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Cristiano Ronaldo su assist di Federico Chiesa, però torniamo indietro di una mezz'ora prima che cominci questa partita, cioè come lo giudichi il bilancio di Pirlo per ora?
No, beh, il bilancio di Pirlo assolutamente non può essere positivo, però è anche vero che bisogna anche capire che non è che era tutto scritto che la Juventus, in 9 anni che ha praticamente dominato, dovesse continuare così, però mi aspettavo qualcosa di meglio.
Ma no, sotto il piano dei risultati o anche di quello che può dare un allenatore, in questo caso Pirlo, alla Juve?
Ma guarda, Pirlo alla Juve io posso anche giustificarlo in un certo modo, perché non avendo mai allenato neanche i ragazzi, io credo che insomma, voglio dire, non può avere tutte le colpe. Certamente mi sarei aspettato qualcosa di più, ma anche dai giocatori, insomma, perché onestamente la Juventus di quest'anno è stata una Juventus brutta, una Juventus che non ha quasi mai vinto 3 partite consecutive, ed è una Juventus che insomma oggi sta facendo un'ottima partita, forse la più bella, ho visto per la prima mezz'ora, è una Juventus molto bella, però ripeto, per adesso è molto deludente, non mi sarei aspettato, indipendentemente da Pirlo, queste situazioni così, queste negatività.
Mister, a proposito di Cristiano Ronaldo, insomma abbiamo detto questo è il gol numero 25 della sua stagione in Serie A, poi tra tutte le competizioni si sale sopra 30. A tuo avviso le difficoltà della Juventus sono state non riuscire a costruire una, un supporting cast, definiamolo così, di livello intorno a Cristiano Ronaldo, non essere riusciti, non aver potuto, anche per le difficoltà insomma economiche evidenti. E te lo chiedo anche alla luce ad esempio di quello che sta facendo il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo, però avendo ad esempio un centrocampo con Kroos, Casemiro, Modric, avendo Karim Benzema, avendo trovato dei giovani di assoluto talento come Vinicius e Rodrigo.
Guarda, io il problema della Juventus lo identifico assolutamente, come stavi parlando, dicendo dei nomi, proprio nel centrocampo. Qui stiamo parlando di Juventus, di una delle squadre che negli ultimi anni è stata una delle più forti d'Europa, e quindi il centrocampo della Juventus è stato per me il tallone d'Achille quest'anno di questa squadra. Cristiano Ronaldo ha fatto il suo, non è che si può pretendere anche quando arriverà ancora più avanti che faccia 30 gol a campionato. Lui ovviamente in certe partite è stato anche negativo, ma cioè, voglio dire, poi alla fine va a vedere i numeri, non è che parte da lì il problema della Juventus quest'anno, perché sennò saremmo pazzi. Devo dire che a centrocampo la Juventus è stato un centrocampo assolutamente non il migliore, ma ce ne sono per me 3-4 migliori di centrocampi nel campionato di Serie A, e questo è da questo partiamo, che poi dove io credo le squadre sono forti e riescono a fare risultati si parte sempre da un centrocampo importante. Questo è un po' il mio, perché dietro per me la Juventus è sempre una grande squadra, davanti è sempre una grande squadra, in mezzo al campo mi sembra una squadra assolutamente inferiore.
Andrea, invece tornando all'Inter, che oggi insomma sembra lanciatissima verso lo scudetto, purtroppo bisogna registrare un altro dato, che in campionato questa squadra ha cominciato a volare quando è uscita dalle coppe, e purtroppo da un certo punto di vista non si sa nemmeno se essere felice per il calcio italiano, dico, di questo aspetto, perché evidentemente andare avanti in una doppia competizione non è compito per noi in questo momento.
No, guarda, noi facciamo fatica perché rispetto alle squadre straniere noi riusciamo a non avere i ritmi diciamo che hanno le altre, ecco perché facciamo fatica in Europa, e la squadra più europea nostra è proprio l'Atalanta, perché ha dei ritmi vertiginosi. Sì, noi soffriamo il doppio impegno, questo è un dato di fatto, cosa che magari in altre nazioni molto di meno.
Mister, esco un attimo dal tema Serie A, dal tema della doppia sfida Juventus-Napoli-Inter-Sassuolo, per chiederti che impressione ti ha fatto, e se hai la sensazione che insomma di questo campionato ne parleranno in un certo senso anche i libri di storia, di questa stagione 2021 della Ternana, che tu hai allenato in Serie B un po' di anni fa, sì, che ha vissuto insomma anche delle stagioni ultimamente travagliate, diversi saliscendi dalla B alla C. Oggi ha vinto nonostante avesse già in tasca la promozione, il primo posto, confermando che insomma c'è un appetito, una fame, un desiderio, no? E un'ambizione ritrovata probabilmente anche.
Ma guarda, quest'anno gli si è incastrato bene tutto, ritorni di giocatori importanti, allenatore che ha fatto una grande stagione, una società che... Ma sai, sono quelle annate in cui uno può pensare che sono irripetibili, in effetti può essere così. Io credo solo una cosa, che la Ternana è una poi di quelle piazze che è stata anche penalizzata ancora di più dal fatto di non avere il pubblico allo stadio, perché sapete bene quanto entusiasmo ci poteva essere, io che ci sono stato 2 anni, quindi lo so. Devo dire che questo è un campionato che ovviamente va alla storia per il record che si hanno fatto, tutto meritato, ci sono da fare solo gli applausi, sapendo che quest'altro anno sarà un campionato diverso, ma che credo, anzi sono assolutamente sicuro, che la Ternana non dovrà stravolgere per fare un campionato di Serie B, dove spesso e volentieri squadre che vengono da sotto riescono rispetto a quando una dalla B va in A, dalla C in B si può fare il campionato anche con la stessa, paradossalmente con la stessa squadra, e fare bene. Quindi non mi aspetto e non vorrei stravolgimenti da parte della Ternana.
E invece mister, in Serie B purtroppo anche il campionato cadetto, e anche insomma in questo preciso momento, è stato pesantemente condizionato dal coronavirus. Penso ad esempio alle ultime 2 gare rinviate per quanto riguarda la capolista, cioè l'Empoli. Hai la sensazione che sarà questo, bene o male, il modo in cui la Serie B delineerà le sue posizioni di vertice anche alla fine della regular season, cioè un Lecce che riesce rispetto ad esempio al Monza ad avere più continuità e forse anche più dimestichezza e familiarità con la categoria?
Ma guarda, la rosa del Lecce è una rosa che inizialmente la davamo e la dobbiamo dare tra le prime tre squadre del campionato. Sono convinto che l'Empoli vincerà questo campionato, meritandoselo, ma sono anche convinto oramai ultimamente che il secondo posto sarà appannaggio del Lecce in assoluto. Uh-huh. E quindi ci sarà solamente un posto negli spareggi, perché il Lecce sta viaggiando a velocità stratosferica ultimamente, l'Empoli è una garanzia, ha tenuto duro, ha avuto problemi di Covid, vediamo, ma insomma per queste due non voglio dire il 100%, ma credo che l'80% possono... sì, saranno i debiti scongiuri, ma insomma io da fuori certo, ti assicuro che dico che all'80% dovrebbero essere loro due andare su direttamente.
Mister, un'ultima considerazione per quanto mi riguarda. Poco più di 5 anni fa, 3 aprile del 2016, Simone Inzaghi cominciava la sua avventura da allenatore sulla panchina della Lazio. Oggi è un passo dal rinnovo di altri 3 anni, mi verrebbe da dire una mosca bianca nel calcio italiano.
Sì, una mosca bianca. Simone, sono qui veramente tanti anni che sta nella Lazio, è diventato una bandiera, è amato da tutti, quindi e sta facendo delle cose straordinarie. Detto questo, vorrei dire solo una cosa, il mio pensiero, che è quello che dopo 4 anni che sta allenando la prima squadra, credo che sia giunto il momento in cui, io ho sempre detto, o si cambia l'allenatore o si cambiano un po' di giocatori. Mm-hmm. Sono convinto che Simone Inzaghi che resta sia una grande cosa, ma d'altro anno la Lazio deve un po', diciamo, dare una nuova pitturata alla casa, perché ha bisogno di stimoli nuovi, perché certi giocatori che erano titolari per 3-4 anni devono sentire un po' di pressione, perché quelli che resteranno hanno giocato poco, non si devono sentire comunque esclusi dall'inizio col solito allenatore, e quindi io ho sempre detto o l'allenatore o dei giocatori. Dato che Simone dovrebbe restare, per me bisogna quasi una ripartenza da zero, diciamo così.
Nuovo ciclo.
Mister, proprio su questo, in chiusura penso a Immobile, penso a Luis Alberto, penso a Milinkovic-Savic, non cito Acerbi anche solo e semplicemente per un fatto magari ecco anagrafico. Tra questi tre, a tuo avviso, sono tutti e tre ecco elementi da cui è giusto ripartire anche per il ragionamento che stavi facendo, o c'è tra virgolette un sacrificabile?
Ma un sacrificabile io ce l'ho, pur sapendo che è un grande giocatore. Un sacrificabile perché? Perché è forse quello che ci si riesce forse a monetizzare di più, che Milinkovic-Savic. Uh-huh. Del resto io reputo un grandissimo giocatore, quindi tanto di cappello, ma se si vuole rifare un po' la squadra mi sembra che la Lazio abbia bisogno di perdere uno di questi giocatori. Uno di questi, monetizzando, si fa più con Milinkovic-Savic, e per quello che mi riguarda più decisivi sono Luis Alberto e Ciro Immobile, di lui. Questo è il mio pensiero.
Mister, sempre un piacere, grazie mille.
Ciao mister, a presto, grazie ancora.
Ciao, ciao, ciao.